cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, giornata di ritiro in Germania, come sapete, ne parleremo poi anche alla fine della trasmissione con Camillo De Michelis, che avete già sentito nella trasmissione precedente. Noi oggi naturalmente stiamo sui temi di attualità e siccome non voglio impiccarmi alla discussione Miretti sì, Miretti no, Miretti al Napoli, ieri vi ho già parlato di questo e di cosa penso soprattutto in relazione al mercato e ai sentimenti che noi tifosi ci mettiamo. Noi tifosi facciamo bene ad avere simpatie e antipatie. Chi è un manager spero che non li abbia questi sentimenti, perché deve fare solo l'interesse della squadra, l'interesse della società per la quale è pagato, e quindi che faccia l'operazione che reputa migliore per tutta una serie di parametri. Quindi noi ragioniamo su un livello, bisogna cercare, se si vuole essere realisti, perché altrimenti facciamo slogan, e gli slogan ci stanno, sia ben chiaro, il tifo vive anche di questo. Se si vuole essere realisti bisogna cercare di mettersi nei panni, chiaramente, di chi fa il mercato, non nei panni dei nostri desideri. I nostri desideri sono quelli di chi va sugli spalti o di chi guarda la partita da televisione. È diverso è dire, bene, io sono, ad esempio, io ve l'ho detto più volte, io fossi in Comolli prima di prendere direzione generale della Juventus, ci avrei messo almeno una settimana di studio, magari è andata davvero così, perché come del tutto evidente dal fatto che oggi possediamo una rosa mastodontica con una serie di giocatori che sono molto difficili da piazzare per i parametri economici che hanno, è un lavoro davvero difficile. Immagino che al 31 agosto sarà molto problematico promuovere in toto l'operazione che avrà fatto la Juve, perché sfido chiunque a riuscire a tenere insieme tutti gli aspetti che vanno considerati, e cioè riuscire a rafforzare la squadra, riuscire a vendere chi va venduto, riuscire a fare i contratti giusti per entità del pagamento e per durata del contratto stesso. Insomma, è veramente un lavoro mastodontico, mai così difficile forse come in questa stagione, però è anche un lavoro necessario, per il quale appunto si è andato a prendere una figura nuova, una figura che ci possa garantire qualcosa di interessante, speriamo, e di appunto innovativo rispetto alle ultime campagne acquisti che hanno portato la Juve a rafforzarsi, come poi hanno denunciato i piazzamenti finali. Al di là del fatto che naturalmente un mercato lo puoi fare anche bene e poi magari la gestione dell'annata male, e viceversa, puoi anche non fare un grande mercato e fare poi invece una stagione straordinaria, perché sono cresciuti i giocatori che hai, perché hai cambiato allenatore, perché si sono create tutta una serie di situazioni che hanno modificato il quadro. Io oggi vi voglio fare questa domanda, proverei a divertirmi così insieme a voi. Tanto, appunto, siamo ancora lontani da una definizione di squadra totale. Vi chiedo chi sono gli 11 che vorreste vedere in campo a Juve Parma. E quindi sulla base di un criterio me lo date, potete mettere ovviamente giocatori che in questo momento nella Juve non ci sono, facciamo finta che arrivino e facciamo finta che siano anche belli pronti per potersi presentare ai nastri di partenza del campionato e quindi per essere scelti da Tudor. Io sono abbastanza certo che non vedrò molte difese a tre in quello che vi chiedo, però ragioneremo anche su questo, perché poi è curioso che da un po' di tempo, forse addirittura da quando la Juve non vince più, le idee del tifo siano molto dissimili da quelle degli allenatori che abbiamo, e che porta a un'ulteriore forma, secondo me, di frustrazione, perché non siamo neanche troppo convinti di quello che vediamo, e quindi stabiliamo così che cosa potremmo fare. Allora, vado a leggere due messaggi che sono appena arrivati. Vi invito naturalmente a farne altri, a mandare vocali e anche a partecipare su Twitch, dove siete presenti e potete scrivere e così interagiamo. Diego, ciao ragazzi, io l'unica cosa che non capisco è come sia possibile che noi da anni si paghi Pinco Pallo almeno 35 milioni e si ceda sempre per 10 euro e due gomme da masticare. È un problema societario di peso politico? Spiegatemi, vi prego. Ma Diego, a me non piace essere generico, quindi se hai dei riferimenti precisi di giocatori che secondo te abbiamo pagato troppo e che valevano meno nel momento in cui li abbiamo presi, me li fai, e se hai invece l'idea che alcuni giocatori noi li abbiamo svenduti, cerchiamo di capire. Io vi posso fare questa riflessione che abbiamo già fatto in questi giorni, che continueremo a fare, perché la Juve possiede una rosa in cui in questo momento siamo davvero con 5-6 giocatori che vanno piazzati. Insomma, voglio essere anch'io preciso, mi sembra che in questo momento la Juventus abbia nell'organico 30-31 giocatori, e sono oggettivamente troppi, e quindi bisogna sfoltire questa situazione, e questa situazione è figlia appunto di una serie di giocatori che sono rientrati. Guardate, vi vado a leggere perché così facciamo il punto. In questo momento la Juve ha 31 giocatori a disposizione. Tre portieri di Gregorio Perin e Pinsoglio, e sappiamo che Perin se ne vuole andare, quindi dobbiamo trovarne un altro. 12 difensori, cioè João Mario, Gonzalez, che è tornato dal prestito al Feyenoord, Jalò, Rugani, Bremer, Cabal, Cambiaso, Gatti, Calulu, Kelly, Rui e Savona. Chiaro, qualcuno magari non farà parte della rosa, ma intanto li devi andare a piazzare. 9 centrocampisti, Arthur, Miretti, Kostic, tre giocatori rientrati dai prestiti, Douglas Luiz, con Combiners, Locatelli, McKennie, Thuram e Weah, che ormai è addirittura d'arrivo, ma noi attendiamo l'ufficialità, perché poi sapete che ci sono le visite mediche che non sono un dettaglio, perché magari si può anche scoprire qualcosa per la quale il club acquirente decide di non volere il giocatore. David, che è appena arrivato, in attacco Azic, Conceição, Milik, Nico Gonzalez, Vlahovic, Ildiz. Sono 31 giocatori. Cioè, è una situazione che la Juve, francamente, non so se ha mai vissuto a questo punto del mercato. Tendenzialmente la Juve, anzi, aveva magari qualche buco in organico e doveva andarlo a colmare. Qui noi dobbiamo comunque vendere molto. Quando devi vendere molto, non sei così forte sul mercato, perché la gente lo sa che lo devi fare. E quindi non vai a... E in più, alcuni di questi giocatori non mi sembra che abbondino gli acquirenti. Oggi Tutto Sport giustamente fa una prima pagina dedicata a Dusan Vlahovic, dicendo: Vlahovic non interessa al Manchester United. Cioè, Manchester United, che è alle prese con la ricerca di un attaccante, intanto sta valutando se tenere Højlund, poi eventualmente se andare a dirigersi su qualcuno dei big tipo Šeško, a seconda di quello che succederà in relazione all'affair Isak, giocatore del Newcastle, che l'anno scorso ha fatto molto bene, svedese, che interessa molto al Liverpool, ma si parla anche di una cifra considerevole, e Newcastle però vuole ancora più soldi, quindi c'è un effetto domino, eccetera. Resta il fatto che in questo gioco si potrebbe inserire Vlahovic. L'anno scorso il Manchester United è andato a prendere Zirkzee, che con tutto il rispetto può essere un ottimo giocatore, ma non è un bomber alla Vlahovic. Vlahovic è molto più centravanti di Zirkzee, ha meno tecnica, ma sicuramente ha più futuro di gol, e magari il Manchester United in questo momento non è così attento, giustamente, al calcio italiano, perché ritiene che da lì non arrivino giocatori del livello che si richiede a una big che vuole tornare e che ha bisogno di tornare grande dopo una stagione sconcertante. Lo stesso esempio di Chiesa ne è la dimostrazione. Chiesa in Italia era un top, va in Inghilterra al Liverpool, non lo si vede praticamente in campo. Quindi, questo per dire che cosa? Che asta puoi fare con Vlahovic? Vlahovic a un certo punto dovrai anche, e quindi chi dice: ah, ma Vlahovic al Milan no. Se Vlahovic al Milan no, perché in questo momento è l'unica strada che sembrerebbe praticabile, la più seria, la più sensata, anche in ragione del fatto che appunto non cambierebbe campionato, che Allegri lo conosce e tutti i discorsi che possiamo fare, se non va lì, dove va? Te lo tieni, allora ti assumi il costo economico di una situazione molto complicata. Quindi la Juve sul mercato, prima di fare valutazioni su chi deve arrivare, che sono non sono necessarie, sono urgenti, fondamentali, condizio sine qua non per pensare a una Juve migliore del prossimo anno, ha anche questi elementi. Poi magari molti di questi che sono sul mercato verranno risolti all'ultimo momento, perché è evidente che se io mi chiamo Arthur, piuttosto di essere il nono centrocampista della Juve e quindi non vedere manco la tribuna tra un po', vado ad accettare una proposta magari l'ennesima di prestito perché l'ingaggio è oneroso, eccetera eccetera. Però questi sono, non sono dettagli di questo mercato. Cioè il mercato della Juve ha tutta una serie di giocatori che sono rientrati e che sono più o meno ai margini, qualcuno si può rivalutare, qualcuno meno, una serie di giocatori che dovevi finire di pagare, i famosi quasi 100 milioni di acquisti dell'anno scorso che ancora dovevano essere messi a bilancio. E insomma, quindi, ripeto, quando si fanno i ragionamenti un po' generici su Comolli, andiamo a valutare però tutti questi elementi che contano molto. Allora, vedo moltissimi messaggi, quindi un po' ne leggo e c'è già anche qualche vocale, quindi oggi abbiamo molto tempo per discutere insieme. Allora, Paolo, guarda che seppure in minima parte tra biglietti, abbonamenti, pay TV e merchandising, il grano per la Juve ce lo mettiamo anche noi. Non penso sarebbero così contenti i senza arroganza nel vedere lo stadio mezzo vuoto. Sì, è una riflessione che condivido, ma di cui non capisco il finale, sostanzialmente. Cioè, che cosa vuol dire? Che il mercato lo devono fare i tifosi? I tifosi, tra l'altro, proprio attraverso tutte queste voci che mi vengono indicate, cioè i biglietti, gli abbonamenti, per i TV e merchandising, esprimono il loro parere su quello che è successo nell'estate, nell'anno precedente e via discorrendo. Però consentitemi di dire, e mi ci metto in mezzo, non solo come tifoso ma anche come giornalista, come colui che racconta tutti i giorni la Juve in vari ambiti, se un dirigente sta ad ascoltare troppo le voci, per me commette un errore, perché l'anno scorso la maggior parte della critica aveva promosso brutalmente il mercato della Juve sulla base del fatto che poi spesso ai giornali e ai tifosi piacciono anche i nomi e non si vanno a vedere le controindicazioni. Quindi io non penso che il mercato debba essere fatto sulla base, ripeto, dei sentimenti, ma sulla base dei conti molto seri, delle prospettive tecniche, di un accordo chiaramente tra proprietà, società e allenatore, e sono tutti aspetti che vai a valutare alla fine del mercato e poi in corso d'opera che cosa succede nella gestione della squadra. Ma non penso che i tifosi abbiano ragione a prescindere, perché se i tifosi avessero ragione a prescindere, io vi assicuro che faremmo delle squadre, come spesso è successo, fuori compatibilità economica o irragionevoli dal punto di vista tecnico, perché noi tifosi tendenzialmente guardiamo soprattutto agli attaccanti e magari non guardiamo i giocatori di sostanza di cui abbiamo bisogno. Luca in regia, vocale.
Buongiorno Domenico da Napoli, sempre forza Juve fino alla fine. Non capisco per quale motivo dobbiamo regalare Miretti al Napoli, che non sarà un fenomeno per amor di Dio, ma qualunque giocatore proviamo a comprare di qualsiasi squadra ci sparano almeno 40-50 milioni. Per quale motivo cederlo a 15? A questo punto teniamocelo. A loro, al Napoli, almeno al doppio, a 30, come fanno con noi, sparando quelle clausole ridicole anti-Juve. A sto punto teniamocelo e facciamolo crescere ancora, diamogli un'altra possibilità. Volevo chiedervi se c'è qualcosa di vero sulle voci che volevano una possibile trattativa per Neymar alla Juventus e se c'è qualche novità di mercato fino alla fine, forza Juventus.
Allora, su Neymar io non ne voglio neanche quasi parlare. Cioè Neymar è un ex giocatore, uno che non gioca più. è uno che fa l'influencer, è fermo per infortuni. Se aiuta a prendere Neymar, con Mollì si deve dimettere, perché non c'è nessun, credo, algoritmo che ti dica di andare a prendere un giocatore che da 2 anni che è fermo. Quindi, allora, se vogliamo il mercato delle figurine, Neymar è figlio, le voci di Neymar sono figlie di una battuta che Bremer ha fatto in intervista a Sky Sport Italia, dicendo a Neymar, gli dico, ma perché non viene alla Juve? Punto. Ma cioè, è un'operazione fuori da ogni logica. Cioè, andiamo a prendere un giocatore, tra l'altro negli unici posti in cui siamo coperti, un giocatore che ha dei problemi fisici enormi, enormi, che in Arabia è stato comprato a peso d'oro e non ha praticamente visto il campo. Tornato in Brasile, sta nel Santos e non vede il campo. Quindi non andiamo dietro proprio a tutto, insomma, maggior ragione dietro una battuta fatta da Bremer. Capitolo Miretti. Io ribadisco un concetto e lo chiudo. Per favore, ma non paragoniamo Osimhen a Miretti. Cioè, ma proprio come logica. Cioè, se continuate a vedere la clausola Osimhen anti-Juve, state commettendo un errore dettato dalla nostra fede. Esattamente come Lukman non ha una clausola anti-Inter. Ha un principio che a me personalmente stupisce, perché evidentemente l'Atalanta, per mettere, tra virgolette, perché poi non è proprio così, ma per dire che aveva promesso a Lukman un top club europeo e non italiano, e ci ragionerà sopra, vedrete che Lukman alla fine finirà all'Inter, perché conviene poi a tutti, ma in ogni caso mi colpisce, perché vuol dire che anche l'Atalanta ha ragione in termini di big, che non vuole rinforzare gli avversari. Ma Miretti, viva Dio! Ma il Napoli è il sesto centrocampista. Cioè, ma non possiamo paragonare Osimhen, che sarebbe stato uno degli acquisti più onerosi della storia della Juve, e per la quale, tra l'altro, la Juve ha probabilmente fatto un sondaggio, come immagino abbiano fatto tanti altri club. E Osimhen non ha minimamente mai parlato della Juve, perché voleva tornarsene in Turchia, dove è stato accolto come un re. E ripeto, se Osimhen fosse stato acquistabile in Italia, ma c'erano altri club che potevano andare a prendersi Osimhen prima di noi. Cioè, la Juve poteva, come potete pensare che la Juve andava a comprare a 75 milioni un giocatore, quando per adesso abbiamo preso un parametro zero, David, e basta davanti. Abbiamo speso 30 milioni per Conceição, che peraltro è un giocatore che avevamo già conosciuto ed è giovane. Ma perché, cioè, continuate? Poi, ma sì che De Laurentiis ce l'avrà con la Juve, la rivalità, eccetera, eccetera. Ma stiamo paragonando seriamente? Ripeto, togliamoci dal nostro abito di tifoso, per il quale io, qualsiasi giocatore della Juve, gli voglio bene, e quando lo vedo con un'altra maglia mi dispiace. Ma se fate questo ragionamento, non ci sarebbe mai, nella Juve non ci sarebbe Bremer, perché Bremer arrivava dal Toro, non ci sarebbe Locatelli, perché Locatelli arrivava dal Milan, non ci sarebbe Comminers, perché Comminers arrivava dall'Atalanta, non ci sarebbe Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez arriva. Cioè, il mercato si fa con chi ti viene a comprare i giocatori. Miretti per noi quanto vale? Questo è il punto. Non che debba valere 30 milioni perché lo diamo al Napoli. Stiamo dando, se Miretti diamo Miretti al Napoli, stiamo dando una riserva. Conte lo trasforma in titolarissimo, lo trasforma in giocatore nazionale, giù il cappello ad Antonio Conte. Bravo Antonio Conte. Ma Miretti 2 anni fa, la gente, come dire, se andiamo a raccogliere i messaggi che prendevamo, eravamo... Io personalmente l'ho sempre difeso, perché mi sembrava anche molto giovane, con dei limiti seri, per i quali in questo momento io penso che la Juve, che ripeto, Miretti l'altro giorno tra l'altro mi è anche molto piaciuto, giocavamo con la Reggiana, che Miretti l'anno scorso a Genova abbia fatto una stagione più che normale, e non stiamo parlando di un top, ma vogliamo veramente paragonare Osimhen a Miretti? Cioè, secondo voi Comolli fa questo ragionamento qui? Se vogliamo parlarne, ripeto, siamo al bar, ok, tu non mi dai Osimhen, io non ti do Miretti, ok, e va bene, finisce lì. Ma solo paragonare Osimhen a Miretti mi fa capire che cosa siamo diventati noi. Cioè, che percezione noi abbiamo della Juve, perdonate. A me, se Miretti va a 20 milioni, che vorrebbe dire una iperquotazione per un giocatore che non ha ancora fatto nulla di particolarmente significativo e che abbiamo fatto crescere in casa, per cui avremmo una plusvalenza significativa, ma viva Dio, ma chiunque me lo prende io, perché se no non me lo prende il Napoli, Miretti, che è l'unica vera offerta che parrebbe esserci, Miretti il 31 agosto va via in prestito, oppure dobbiamo andare a vendere qualche un altro, perché noi in questo momento, come vi ho detto, abbiamo 9 centrocampisti. Questo è il punto. Quindi chi facciamo fuori? Uno lo facciamo già fuori, UEA. Si spera che qualcuno lo si vada a comprare, perché il punto è questo. Ma non è che possiamo tenerli tutti. Perché il punto è che in questo momento UEA ha 31 giocatori. 6 o 7 di questi, minimo, devono uscire in qualche maniera. Altrimenti il mercato e il bilancio non lo mettiamo a posto neanche questa volta. Neanche questa volta. E per l'ennesima volta il prossimo anno ci troveremo a fare certi tipi di discorsi. Se prendi Neymar lo prendi solo se hai intenzione di utilizzarlo per vendere le magliette. E un po' di rappresentanza potrebbe essere un affare alla Lehman. Ma non è un affare a un giocatore che non scende in campo. Ma certo, ma poi Neymar credo che avrebbe un ingaggio fuori dai parametri. Cioè veramente stiamo parlando. Allora, facciamo un discorso serio sui giocatori anziani. Perché non abbiamo preso Modric noi? Perché non abbiamo preso De Bruyne? Lì c'è un discorso, cioè la Juve non ha la pill in questo momento o non ha le intenzioni, che è un'altra cosa, perché è un altro tipo di progetto per andare a prendere giocatori di grande esperienza che ti possono servire e poi vedremo come, perché poi magari Modric o De Bruyne sono usurati, vedremo cosa succederà, ma noi qualche parametro zero di un certo livello l'abbiamo preso. Dani Alves, quanto ci è servito Dani Alves in quella stagione? Ma Neymar, scusatemi ragazzi, c'è sole per parlare di Neymar. C'è sole, giornalisticamente, bellissimo scriverne, proviamo a capire, ma bisogna mettere il titolo. Neymar non gioca più, questo è il punto. Quindi con quel discorso lì andiamo a prenderci Andrea Pirlo tra un po', perché forse è ancora più forte se si mette a giocare. Cioè, quindi non credo che bisogna fare queste riflessioni, non credete proprio a tutto quello che sentite. Ecco, vi do questo consiglio.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora riprendiamo a parlare con voi. Tanti messaggi, tanti vocali. 340-5425-324. Caro Paolo, siamo per un attimo seri. Miretti ha fatto in due stagioni due partite importanti. La prima contro la Roma, 1-1 in casa ad agosto. E la seconda quando ha fatto il gol decisivo contro la Fiorentina a Firenze. In entrambe le partite ero presente. In generale guardo tutte le partite della Juventus. Mi sono accorto proprio grazie a questo che in tutte le altre partite Miretti è un giocatore veramente scadente che facendo le proporzioni con Oisen venduto a 15 milioni potrebbe valerne al massimo 2, basta. Grazie Marco di Ancona. Allora, io penso questo, che si parla, insomma, ve lo cito sempre perché è un indice con un suo criterio, con tanti criteri, diciamo, compreso tra l'altro quello del sentiment dei tifosi, e cioè Transfermarkt. Miretti viene definito come un giocatore che vale 14 milioni. Due anni fa Miretti veniva definito come un giocatore che valeva 14 milioni. Ora, chiaramente Transfermarkt non è il gioco della domanda e dell'offerta, perché se in questo momento, e magari fosse così, ci fosse una bella società inglese, come è successo con Oisen, che ti viene a chiedere il giocatore perché crede nelle sue potenzialità per quello che ha visto, perché tutti i giocatori vengono studiati, Miretti lo piazzeresti in Premier League a una certa cifra. Voglio ricordare che l'anno scorso, non a cifre elevate, ma ha inciso nella valutazione di Douglas Costa, comunque l'Aston Villa è venuto a prendersi due giocatori che non mi stupisce che siano stati avvicinati e richiesti, ovvero Iding Junior e Barrenechea. Iding Junior perché inglese e perché dotato di una certa fisicità, Barrenechea perché evidentemente aveva dato delle garanzie rispetto alla sua capacità di regia vedendolo al Frosinone. Barrenechea oggi Aston Villa l'ha riportato in prestito a un altro club europeo importante come Benfica, perché Benfica tra oggi e domani, non ricordo precisamente quando, farà i preliminari di Champions. L'anno scorso ha giocato la Champions e ha giocato il Mondiale per club, cioè non stiamo parlando di un club banale. Ecco, questo per dire che cosa? Miretti è andato al Genoa, con tutto il rispetto. Cioè, ha fatto un'esperienza in una società che l'ha fatto, l'ha anche fatto crescere dal punto di vista tattico, perché ha potuto giocare in diversi ruoli, Vieira è sicuramente un allenatore da seguire perché ha valorizzato i giovani, ma la quotazione di mercato di Meretti è questa. Oggi che il tifoso della Juve ritenga Meretti un elemento irrinunciabile del nostro centrocampo può avere senso solo se Tudor, che è colui che poi dovrà maneggiare questa creatura che gli stanno componendo e che dovrà valorizzarla, dicesse apertamente alla società: Meretti me lo lasciate, perché Meretti oggi vale 15, prossimo anno io ve lo porto che vale almeno 20, perché lo faccio diventare un giocatore importante. E credo che in qualche maniera Tudor qualche riflessione l'abbia fatto, perché il modo con cui ha interagito con Combiners l'altro giorno, sabato, con la Reggiana, con entrambi in grado di giocare dietro e davanti, scambiandosi i ruoli, significa che evidentemente questo ragazzo delle qualità ce l'ha. E del resto, giustamente ieri qualcuno mi diceva, se Napoli te lo chiede vuol dire che qualcosa ha visto. Però altri acquirenti mi sembra che non ce ne siano, quindi per me non è un giocatore mediocre. Non voglio neanche paragonare Oisen è uno dei più colossali errori di mercato che ha fatto la Juve. Insensato. Beh, io non paragono la cifra di Oisen. Poteva avere senso per quello che aveva fatto vedere, ma Oisen ci dava l'idea di poter diventare quello che sta diventando, perché non vai a giocare nel Real Madrid se non hai delle potenzialità enormi con un solo anno di Premier League. E Meretti non è su questo livello, quindi io non paragono i 15 milioni, i 18 milioni di Oisen per quello che darà Meretti. Lo paragono rispetto a quello che è la cifra che finora alcuni dei giovani della Juve cresciuti in Next e che hanno fatto un po' di esperienza hanno determinato nell'incasso generale. Tutto lì. Lele di Bologna, vendere Meretti e riprendere subito Nicolussi Caviglia, altro giocatore che potevamo tenere ma che è stato di fatto un po' bocciato. Ma questo è il problema, come dire, dell'essere in grado di esprimere un livello enorme, perché questo ti viene richiesto alla Juve quando sei giovane, e che nessuno di quelli della Next Gen, salvo Yıldız, è riuscito a fare o è riuscito a convincere il proprio allenatore rispetto a quelle che sono i suoi rendimenti e le sue potenzialità. Questo è, e credo che su questo dobbiamo farci dei ragionamenti. Poi io sono quello che vi racconta sempre che l'idea di un io giovane mi sarebbe piaciuto, ma adesso è un po' tardi, adesso bisogna trovare il modo di valorizzare quello che abbiamo e di tornare in tempi rapidi, come ci ha detto Bremer giustamente, a essere competitivi. Non credo che Meretti sia una garanzia in questo. Poi se rimane vuol dire che allora Tudor ci crede, e allora vuol dire che avrà spazio e andremo a misurarne l'effettivo valore con un allenatore che mi sembra che non abbia pregiudizi, ha giudizi, a volte anche molto radicali e radicati, ma questo è il suo diritto e anzi il suo dovere. Vocale!
Ciao Paolo Mariano, ma guarda, io non credo che nessuno abbia mai paragonato Osimhen a Meretti, perché sennò significa che siamo diventati tutti dei deficienti, e non è così. Si paragonano i due modi diversi di fare il mercato. Tu dici che Meretti lo daresti a chiunque per 18, 15, 20 milioni. La Juventus oggi non si può permettere di mandare via Meretti, secondo me, perché ha due giocatori impresentabili al centrocampo, Cupo Meiners e Douglas Luiz. Quindi Meretti oggi non fa la riserva, soprattutto se ha un allenatore intelligente, e spero che Tudor lo sia, perché Meretti oggi probabilmente insieme a Thuram e forse a Locatelli è uno dei giocatori che c'è più gamba nella Juventus insieme a Thuram, perché Locatelli fa un altro ruolo. Cupo Meiners è impresentabile.
Mariano, perdonami, ma se allora con Meiners è impresentabile, ma con Meiners è un patrimonio della Juve, cioè la Juve non può permettersi di perdere quei 50 milioni che ha speso per averlo e farà di tutto. Ma non mi puoi paragonare lo status di Miretti con Miners. Mi puoi paragonare il rendimento. Sulla base di che cosa? Di Reggiana? Perché questo abbiamo visto, ragazzi. Cioè, sulla base di che cosa? Dell'anno scorso? E l'anno scorso Miretti ha fatto una grande stagione, secondo voi, al Genoa? Quindi, stiamo parlando di un giocatore nazionale olandese che l'anno scorso ha fallito e che dobbiamo, perché non c'è nessuno che ce lo compra, fare in modo che quei 50 milioni vengano valorizzati e quindi dargli ancora forzatamente questa credibilità. Altrimenti dobbiamo svenderlo. Se la Juve pensa che Miretti è meglio di Combiners, addirittura che ha più gamba di Combiners, lo deve svendere Combiners. Ma non mi puoi fare il ragionamento paragonando un ragazzo che fondamentalmente è stato sempre riserva nella Juve, persino nel Genoa non ha giocato titolarissimo in tante situazioni, con un giocatore che quando è arrivato abbiamo bloccato il piazzale di The J Medical perché sembrava arrivato il top player. Cioè, poi a me può sconcertare come rende con Miners e mi può incuriosire che cosa farà Miretti, ma Miretti è una riservaccia della Juve. Con Miners deve diventare un titolare. E se non diventa un titolare, non lo deve diventare, perché c'è qualcuno che gioca veramente bene. Perché ripeto, ma certo che con Miners l'anno scorso è impresentabile, ma se con Miners l'anno scorso rimane quello dell'anno scorso, ma la Juve ha fatto non un buco dell'acqua, ha fatto un pozzo dell'acqua. Quindi non possiamo paragonare i due giocatori. E rispetto alla politica delle società, io non ho paragonato Osimhen e Miretti come valore. Ho detto Napoli paragonato all'Atalanta. E Lookman ce l'hanno fatto contro di noi? L'hanno fatto contro l'Inter? No. È una scelta che può fare una società. Quella. Poi secondo me, ripeto, Lookman arriverà all'accordo. Perché tra l'altro non mi sembra che abbia sponde di offerte straniere. Ma se qualche società ha questa idea, è libero di farlo. E noi dobbiamo ragionare su cosa vogliamo fare noi. Non fare il ragionamento che, permettetemi, è veramente da bar. Tu non mi dai Osimhen, io non ti do Miretti. Ma noi siamo andati a chiedere Osimhen? Ma veramente pensate che noi siamo andati a chiedere Osimhen? Cioè, qualcuno seriamente pensa che il buco del mercato della Juve sia che non sia arrivato Osimhen perché la Juve era pronta a dare 75 milioni. Se ci credete, io discuto, non discuto di questo. Ma vado a parlarne con Malù. Ciao Malù!
Buon pomeriggio Paolo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Oh Malù, io voglio che tu da direttore sportivo, ma soprattutto da persona che il mercato lo conosce, non da oggi, ma da decenni, non ti do del vecchio, ma ti do dell'esperto, ci venga a raccontare qual è il tuo pensiero rispetto a questo elemento che indigna molto il tifoso juventino. Cioè, il Napoli mette la clausola anti-Italia, e molti la leggono come anti-Juve, in relazione a Osimhen. Io aggiungo, l'Atalanta mette non una clausola ufficiale, ma non la mette in contratto, ma per cassa è stato molto chiaro. Lookman, è inutile che dica delle cose inesatte, perché Lookman noi non gli abbiamo promesso un club italiano, gli abbiamo promesso un club straniero, perché lui stesso ci aveva detto che non avrebbe mai giocato in Italia. Allora ti chiedo se questa politica la condividi, se la ritieni legittima, se lo deve fare anche la Juve e quali sono, come dire, i portati di questo tipo di situazione.
Ma innanzitutto sono politiche che devono essere condivise, perché comunque se tu in quel momento che ti viene fatto questo tipo di offerta lo accetti, vuol dire che comunque sei d'accordo, perché le parti devono sempre essere in due per mettersi d'accordo. Dunque una società può pure prepararlo, ma se poi tu lo avvalli in qualche modo acconsenti, e di conseguenza quando acconsenti è troppo facile, tra virgolette, far passare la società che ha fatto un qualcosa che non deve essere fatto. Purtroppo esistono, perché io dico purtroppo che sono per un mercato totalmente libero, però poi in certe situazioni la parte sportiva e della rivalità la fa da padrona, di conseguenza queste clausole nascono per quello, perché uno comunque un suo giocatore, un pezzo pregiato, vederselo diventare rinforzo di una acerrima rivale non fa mai piacere. Dunque esistono questo tipo di clausole, però poi come tutte le clausole come anche quando ci sono, quando anche ci sono i prezzi fissati, che il parametro deve pagare una certa cifra, si possono andare a rinegoziare anche questi accordi. Bisogna rinegoziarli al momento in cui uno ha qualcosa sul tavolo di concreto.
Ecco, ma a tal proposito, come valuti la situazione di Miretti? Cioè, Miretti, sembrerebbe che ci sia un'offerta del Napoli attorno ai 14-15 milioni, la Juve vuole qualcosa in più, tu lo terresti, non lo terresti? Ti sembra che sia, tra virgolette, quasi un treno che non si possa non prendere per la Juve, per un giocatore che, ricordiamo, ha scadenza di contratto nel 2028, e quindi o inizia a valorizzarlo oppure fatalmente o lo dà in prestito di nuovo oppure fatalmente verrà poi deprezzato nel corso del tempo. Cioè, cosa faresti se tu fossi la Juve in questo momento?
Guarda, voi lo sapete, la mia politica sui giovani qual è. Io li tengo, li valorizzo, perché poi quando vedo che i vari Ousen e compagni si realizzano altrove è una cosa che a me non piace. La vedi in casa e vedere che poi vanno in grandissime squadre o comunque squadre del tuo stesso lignaggio non mi piace assolutamente. E penso che su questo, come ogni allenatore, quando parte la stagione azzera tutti i valori. Miretti, comunque, Igor Tudor non se l'è trovato, di conseguenza non ha avuto modo di allenarlo. Io penso che allenandolo dal primo giorno di ritiro, in questo caso, può vedere quali sono le sue peculiarità, quali sono le sue caratteristiche. Di conseguenza può anche essere lo stesso allenatore a dire no, questo ragazzo lo tolgo dal mercato perché può servire a noi. È un giovane giocatore, nel 2003. Ricordiamoci che a 17 anni era considerato uno dei migliori centrocampisti d'Europa. E di conseguenza noi dobbiamo anche ogni tanto valorizzare il prodotto italiano, perché spesso si dice sempre che si guarda all'estero, ma quando siamo giovani italiani e non gli si dà la possibilità, alla fine la colpa di chi è? Dunque io in questo caso sono per tenerlo.
Ecco, ma se la Juve non lo farà, e tu giustamente hai detto Tudor dovrebbe fare un lavoro di valutazione molto seria da Rosa, i ritiri, le preparazioni, le pre-season servono proprio a questo, anche a cambiare idee, no? Perché trasformare quelle che sono le relazioni che ti fanno gli altri, il passato che magari hai visto da lontano, a una percezione diretta. E ad esempio io l'altro giorno sono rimasto molto colpito dalla prestazione di Miretti, anche proprio dal punto di vista tattico. Ho trovato un giocatore cresciuto e un giocatore sul quale forse Tudor qualche riflessione la sta facendo. Ma se la Juve lo venderà, secondo te, è perché Comolli va da Tudor e gli dice: senti Igor, io ho bisogno in cassa di quei 14 milioni perché ce ne metto altri e arrivo un altro profilo, e perché abbiamo una rosa che in questo momento è fatta da 31 giocatori, oppure c'è anche un elemento, tra virgolette, di disponibilità di Tudor alla cessione? Cioè, Tudor ha in questo momento, se te, la forza per mettersi a dare delle linee così precise, a dire no, questo me lo lasci perché io questo giocatore ci ho visto delle cose in pochi giorni, ma ce le ho viste e te lo faccio crescere?
Ci può essere, assolutamente. Un allenatore in certi casi può imporsi alla società, perché comunque il bene della società è il giocatore, questo è il giovane ancora di più, e dunque in questo caso fa solo gli interessi del presente e del futuro della società, e magari quei soldi che dovevi prendere da questo giocatore possono essere dirottati da un altro giocatore che può andare in uscita, che magari anche più grande anagraficamente, dunque sarebbe più indolore la cessione, capito? Io la vedo così. Dunque l'allenatore ha una sua parola, poi ci sono le valutazioni che fa la società, però la società può prendere anche soldi da altri giocatori, non solo dai giovani, e perdere un ragazzo che è cresciuto nella tua cantera, che comunque vuole affermarsi con la maglia della società in cui ha mosso i primi passi. Dunque sono sempre strategie che bisogna essere all'interno per capire, però giustamente l'allenatore se ce l'ha tutti i giorni sotto mano. Io penso che poi in questa sua crescita c'è un grande lavoro che ha fatto Patrick Vieira al Genoa, che ne ha parlato sempre bene, e infatti è un giocatore che, grazie anche alla cura dell'allenatore francese, ex juventino, è migliorato tanto.
Malù, è un ragionamento che abbiamo fatto oggi, conti alla mano, la Juve in questo momento ha 31 giocatori in prima squadra, forse 30 perché ormai UEA è in dirittura d'arrivo a Marsiglia, aspettiamo l'ufficialità, però insomma sarebbe veramente una sorpresa che non fosse così. È una rosa nella quale, per intenderci, c'è Gonzales, il difensore, Thiago Giallo, lo stesso Rugani, aggiungerei Kelly, Rui e Savona come elementi tra virgolette vendibili, Arthur, Miretti, Kostic, Douglas Luiz, lo stesso McKennie che deve appunto avere una questione di prolungamento meno di contratto, Azic, Milik, Nico Gonzalez, Vlahovic, cioè potenzialmente la Juve ha una quantità di giocatori da poter piazzare, ovviamente non tutti perché altrimenti la rosa passerebbe da 31 a 12, però ce ne sono veramente tanti. Come va a finire questa storia? Cioè quanto è difficile per Comolli realmente vendere soprattutto quei giocatori che hanno un ingaggio oneroso, uno su tutti Arthur, e che sono completamente fuori dal progetto?
Quella è la parte più difficile, perché comunque la bravura, la fortuna di un direttore anche quello di saper vendere bene, ma saper vendere bene quando hai giocatori che non hanno tantissimo mercato non è facile. Sicuramente in questi casi cerchi di piazzare i giocatori, in molti casi devi coprire una parte ingente dello stipendio, visto che la squadra che magari può prendere il giocatore non può accollarsi l'esborso di tutta quella cifra, e dunque sono quelle situazioni che speri sempre che una volta al giorno almeno si sblocchi qualcosa, anche se spesso il mercato insegna che sono cose che arrivano da Ferragosto in poi, perché comunque tra 10 giorni, diciamo dopo Ferragosto, dal 16 in poi, a ridosso dei campionati e con l'inizio delle partite in Coppa Italia, tutto si scaldano veramente i motori, nel senso che lì ogni giorno che passa è un giorno in meno, dunque bisogna assolutamente cercare di chiudere. Certo, se uno si trova ai primi di agosto che i cosiddetti esuberi, giocatori che non rientrano nel progetto tecnico, in qualche modo li ha piazzati, è un bello stare per il direttore sportivo, ma capita veramente di rado.
Ti chiedo questo, se secondo te, Malù, qualcuno di questi alla fine, che magari in questo momento non stiamo pensando che possano rimanere a Torino, alla fine in realtà ci rimarranno per qualche motivo, perché sono veramente poco piazzabili e perché a quel punto li decidi di tenerli. C'è qualche nome che secondo te di tutti questi alla fine tu devi dire no, ma lasciatemelo, va, piuttosto che proprio darlo via male preferisco puntare una fish?
Ma guarda, McKennie se ne parla ogni estate, però alla fine
McKennie è più probabile, diciamo, non
è una bandiera, perché comunque ogni estate veramente il giocatore che ogni estate è sul mercato, ma rimane. La differenza è quest'anno, essendo che va a scadenza del 26, ha mercato, che la Roma è seriamente interessato, ha preso la sua volontà, se possibile quella di rimanere alla Juve. Oramai ogni estate era messo sul mercato, ma poi è sempre rimasto. Ma mi incuriosisce magari Kostic, non so come valuta Kostic Tudor, e questo diciamo è una cosa che mi intriga, nel senso che è un giocatore che magari Tudor può rilanciare, perché magari certi tipi di partite, la sua velocità può essere una freccia nell'arco del tecnico croato. Dunque Kostic, vediamo quelle che sono le valutazioni su di lui.
Discorso Vlahovic, oggi Tutto Sport apre con l'idea che da Manchester, sponda United, non arriveranno offerte. Secondo te Milan e basta, o c'è anche per lui negli ultimi giorni qualche possibile apertura su fronti esteri?
Ma io penso che per lui il Milan ci faccia più di un pensiero, comunque scadenza 26, sa che la situazione in casa bianconera verso più la rottura che la ricucitura, e di conseguenza uno valuta questo tipo di situazione. Diciamo che magari le prestazioni, essendo un giocatore che io credo tantissimo in lui, dico che il suo ciclo alla Juventus è finito, ha bisogno di andare in nuove realtà, nuovi stimoli, nuove sfide, e proprio queste sfide bisogna capire quale top club te le può dare, perché comunque non avendo fatto benissimo, ma benino, non è che il mercato estero, diciamo, pende dalle tue labbra. Di conseguenza il Milan, con l'allenatore Allegri, che lo conosce bene, potrebbe essere la soluzione più conveniente, la soluzione più logica. Bisogna vedere gli incassi del mercato, quello che dirà. Il Milan è alla ricerca di un profilo di quel genere, perché Allegri vuole una punta centrale, e di conseguenza Vlahovic ha tutte le caratteristiche per ricoprirlo.
Ultima osservazione, tu ne hai già parlato la scorsa settimana, mi sembri propenso all'idea che questo possa essere l'anno del riscatto per Combiners. Ne sei ancora convinto? Hai visto il primo test? Che idea ti sei fatto di questi primi giorni di lavoro della nuova stagione?
Ma guarda, io dico sempre che ogni giocatore, se un giocatore è forte, un'annata storta, infortuni o diciamo proprio vari problemi possono capitare, la seconda stagione no. Dunque lui assolutamente sa che è la stagione più importante della sua carriera, perché quella del rilancio è la stagione che porta anche ai mondiali, e di conseguenza ha tutti gli stimoli per fare non bene ma benissimo. Dunque mi aspetto molto molto da Combiners.
Grazie Malù, buona giornata. Grazie a voi. Ciao, ciao.
Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi. Io vi ho chiesto oggi che formazione vorreste vedere in Juve Parma. Una la vado a leggere, perché insomma poi ha senso anche ragionare su questo. Di Gregorio: Calulu, Gatti, Bremer, Cambiaso, quindi difesa 4, Turam, Locatelli, Combiners, Ildiz, David con Seisao. Credo che 4-3-3 ancora non l'abbiamo visto, e penso che appunto sia molto gettonato anche l'anno scorso all'epoca di Motta dai tifosi, ma che in realtà eventualmente l'evoluzione di Tudor sembrerebbe, almeno da quel che abbiamo visto, intravisto con la Reggiana, un possibile 4-2-3-1. Oggi c'è una inchiesta interessante che ha fatto la Gazzetta dello Sport su come le big, cioè Juve, Milan e Inter, stiano comunque tutte attrezzandosi per almeno due moduli, e la Juve veniva indicata proprio col 3-4-2-1 oppure il 4-2-3-1. Allora, andiamo a fare la conoscenza di un nostro nuovo acquisto. Ha parlato in Germania João Mario, in regia adesso c'è Manuel, quindi intervista al portoghese, andiamo a sentirla.
Olá, bom dia. Estou muito feliz, como é óbvio, vir aqui para a Juventus, um grande clube italiano com uma enorme história. Para mim é um sentimento de enorme orgulho, e os primeiros dias têm sido bons, a equipa, os meus colegas têm-me recebido bem, treinador, staff também têm sido todos muito, muito bons para mim, e têm sido uns dias felizes aqui, os primeiros dias felizes nas Juventus. Claro que é uma equipa com uma enorme qualidade, e estou feliz por estar aqui dentro de jogadores com enorme qualidade, e vai ser uma forma também para me testar a mim mesmo, para subir para subir a outro nível, e acho que vou estar preparado para isso. Claro, como é óbvio, sendo português, o Francisco Conceição e o próprio Tiago Jaló também têm-me ajudado muito naquilo que é perceber as dinâmicas do clube, têm-me ajudado muito, e tenho tentado aprender também muito com os outros jogadores, tenho tentado envolver com eles para perceber também melhor as dinâmicas do clube, e tem sido uma integração fácil, e espero que a adaptação continue da mesma forma como tem sido até aqui.
Allora, queste le prime battute di João Mário. Chi ha visto, l'ha vista in televisione, ha visto anche i sottotitoli. Vado a dire i concetti fondamentali. Lui è arrivato alla Juve molto felice naturalmente di esserci, ma soprattutto ha detto, ovviamente da portoghese, il suo idolo è Cristiano Ronaldo. Lui guarda anche con molta attenzione al modello João Cancelo. Ha detto in questi primi giorni c'è stato un lavoro di ambientamento e io mi sto trovando molto molto bene. Chiaramente ci aspettiamo, come è del tutto evidente, che João Mário concorra a diventare un titolare. Non parte per forza di cose come tale, nel senso che vedremo se avrà, quale sarà il tipo di concorrenza nella gara contro la Reggiana. Lui è entrato nel secondo tempo in quel ruolo, nel 3-4-2-1 come esterno destro. Nel primo tempo è stato utilizzato Nico Gonzalez. Può anche essere che arrivi qualche altro giocatore a ulteriormente rafforzare le possibilità in quella fascia. L'importante è che, insomma, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto la Champions League, che ha giocato nel Porto, che insomma sa che cosa significa stare su un livello alto, di squadra, di club che deve vincere, e quindi vedremo quale sarà il suo tipo di resa nel corso del tempo. Ci ragioneremo poi anche con naturalmente Camillo, che ha avuto modo di incrociarlo e di farsi un'impressione. Allora, andiamo a sentire un vocale, questa volta vostro.
Ciao Paolo, Renato da Genova. Su Miretti dico solo una cosa. Mi stupisco che Conte, probabilmente anche lui un altro somaro della panchina come Allegri, faccia di tutto per avere Miretti, mentre noi ci teniamo quello che sembra un turista olandese venuto a giocare a beach soccer sulle spiagge di Cervia e che l'abbiamo pagato 60 milioni. Va bene, andiamo avanti così. Ciao.
Renato, l'ho fatto prima il ragionamento, non è che ci teniamo, arriva qualcuno a... vi prego veramente di ragionare sulla realtà. Cioè, Miretti è un giocatore che qualcuno ce lo chiede, Combiners no. Quindi cosa fa la Juve? Dice a Combiners basta, è finita? Non gioca più? Miretti, Conte non è un somaro, anzi, e io l'ho detto, se Conte riuscirà a trasformare Miretti in un grande giocatore, attenzione... Miretti va al Napoli, che è una squadra che quest'anno deve per forza numericamente avere una rosa un po' più competitiva, perché farà anche la Champions League. Se Miretti mi diventa un titolarissimo del Napoli, cioè uno che nei tre di centrocampo del Napoli farà più presenze di Lobotka, Anguissa, De Bruyne, McTominay, ripeto, Conte è il fuoriclasse assoluto. Ma io sono convinto che Conte sia un fuoriclasse, quindi non ho nessun problema a dirlo. Penso che però abbia davanti una concorrenza notevole, ma penso che Conte lo voglia perché ritiene che questo giocatore con lui riuscirà a crescere e a diventare un ottimo elemento di complemento dal punto di vista del calcio italiano. Se Miretti riesce a fare una crescita sostanziale giocando evidentemente in un contesto di un certo livello, tanto di guadagnato. E il punto è che magari il Napoli ci avesse chiesto con Miners, ma non ce lo chiede, non ce lo chiede nessuno con Miners. Quindi cosa facciamo? Siamo colpevoli di questo? Cioè, come lì? Perché a me piace ragionare sulla realtà, non su l'inesistente. Come lì si è trovato con Miners? Con Miners non ha richieste, la Juve deve cercare di rivalutare con Miners. Non c'è altra strada. L'altra strada è: vado da una squadra qualsiasi e glielo regalo. Vale 50? Glielo do a 10. Faccio una minusvalenza. Ma non è quello che si può fare in una società di calcio. Quindi noi, con tutto lo sconcerto che abbiamo provato l'anno scorso per il rendimento di Combiners, dobbiamo sperare che Tudor faccia un grande lavoro, e ovviamente lo faccia con Miners in primis, per tornare a essere quel giocatore per il quale, quando è arrivato a Torino, abbiamo riempito il cortile del J Medical perché eravamo convinti di aver preso un campione. Questo era. Punto. Con tutto il rispetto, per Miretti, se va al J Medical ci sono 10 tifosi. Questo non perché Miretti sia un bidone, tutt'altro. Ma Miretti è una riserva. E, ripeto, a me piacerebbe molto che la Juve impostasse un lavoro sui giovani, ma non l'ha fatto quando ne aveva la possibilità. Oggi Miretti nella Juve non sarebbe un titolare, esattamente come al Napoli, e se ti arriva un'offerta congrua, immagino che sia sensato andarlo a vendere e iniziare a sfoltire una rosa che probabilmente, se riesce a fare il capolavoro di portarla da 31 a 25, tenendo conto che è sperabile che qualcuno entri in questi 25, entro il 31 agosto, hai fatto un capolavoro. Hai fatto un capolavoro, perché la situazione è molto complicata. Nico Gonzalez dello scorso anno valeva veramente 4 volte in bangula di questo? 35 milioni contro 8. Certo che ne valeva, non ne valeva 4 volte. Non dovete paragonare Mbangula di questo al Nico Gonzalez, che poi ci ha deluso. Nico Gonzalez, quando noi l'abbiamo preso un anno fa, nazionale argentino, andava paragonato a Mbangula, riserva della next gen. Questa è poi la realtà. Cosa ci ha portato? Che Mbangula è cresciuto tanto da passare da una quotazione di 200.000 euro a 10 milioni. Quindi immaginate in Juve che si fanno questi calcoli, perché il punto è che non è che si fanno per sport, si fanno per dovere, perché rientra nella necessità che una società di calcio faccia. Avranno aperto la bottiglia di champagne il giorno che hanno venduto Mbangula, perché rispetto allo zero che valeva, adesso vale 10 milioni. Poteva essere venduto di più, d'accordo, ma comunque ti consente di mettere a bilancio una voce più. Quando Nico Gonzalez l'hai preso, e valeva più o meno quello che abbiamo pagato, tra l'altro pagandolo in due rate, perché Nico Gonzalez l'anno scorso a bilancio era di 8 milioni, visto che era in prestito e il resto abbiamo dovuto pagare quest'anno, si pensava, perché giunto di questo pensava, con qualche ragione, che Nico Gonzalez fosse un giocatore che ci avrebbe fatto fare la differenza. Punto. Se questa, siccome è stato anche lui bocciato, qui si tratta di capire se con Tudor anche lui riesce a rivalutarsi, oppure se, come pare, qualcuno ci fa un'offerta. Tra l'altro noto che rispetto a Miretti, quando ci sono le voci sull'Inter o all'Atalanta che sono interessate a Nico Gonzalez, molta ribellione non la vedo. Ed è curioso questo aspetto. Ed è curioso perché non è che se Nico Gonzalez lo vedo in colonnello dell'Inter, forse sì, abbiamo avuto meno tempo di affezionarci, mentre Miretti è comunque un ragazzo della Juve e quindi ci dispiace vederlo altrove. Questo lo posso capire, però anche lì la daremo a una rivale e magari con quella rivale torna a essere un giocatore importante che noi non abbiamo visto. E questo è il punto. Vocale!
Buonasera, sempre Antonio Genazzano. Però basta giustificare il fatto che Coop Miners non ce lo chiedano e Miretti sì. Ragazzi, ok, Miretti deve andare a Napoli, 14 milioni sono pochi, 30 milioni. Anche perché se si parte da una base di 30, sicuramente la Juventus meno di 20, e beh, sicuramente soltanto 20, minimo 20, scusate, li fa. Ma se si parte da una base di 15 milioni, 18, il massimo che vendiamo Miretti è 15 milioni, e secondo me non è un ottimo affare. Non è il discorso di vendere Miretti. Lo vendiamo a Napoli, ok, ma minimo 25 milioni devono dare alla Juventus. Non è che quando compriamo noi lievitano alle stelle i prezzi, e quando invece noi praticamente vendiamo i giocatori li dobbiamo regalare, soprattutto al Napoli. Questo è il punto in cui Como lì deve dimostrare di essere forte, bravo e riconoscente anche ai tifosi della Juventus. Tutto qui. Antonio da Genazzano, buonasera e sempre forza Juve.
Antonio, io se vuoi ti do ragione, perché oggi vedo che il discorso è solo su questo, ma non te la do, perché altrimenti non faccio quello per il quale mi sento di dover essere qui, cioè raccontare quello che è il mio punto di vista. Ma se tu metti 30 milioni a Miretti non lo vendi, punto. Cioè, ma dove li vedete 30 milioni a Miretti? Ma sinceramente, ma dove lo vedete 30 milioni a Miretti? Se la Juve riesce a incassarne 15, fa il suo. Se ne incassa 20, enorme. Se ne incassa di più, come lì gli fanno la statua, credo. Merita subito l'aumento di stipendio. Io non so quanto prenda come lì, immagino una cifra non brutta, ma merita un aumento di stipendio. Cioè, ma veramente pensate che Miretti si possa dire 30 milioni? 30 milioni non ti si rimanco. Cioè, a quel punto lì stai dicendo a un'altra società, chiunque, non solo il Napoli, non si compra, punto. Miretti è nostro, è incedibile. Ma dove lo vedete 30 milioni Miretti? Cioè, ma c'è un giocatore che deve andare a fare a Napoli la riserva. Cioè, Samuele Ricci, nazionale, giocatore più importante che aveva il Toro, insieme a Zapata, infortunato, e Milinkovic-Savic, il Toro l'ha venduta a 25 milioni al Milan. Questo forse è la riflessione che dovremmo fare. Andare a prendere quei giocatori lì, quando ce n'era la possibilità, e noi invece non abbiamo avuto neanche la forza, non solo di intavolare la trattativa, ma di guardarlo. Ma ditemi qual è il giocatore della Juve strapagato. Me lo dovete dire, perché io sono un po', come dire, esasperato dalla demagogia. Mi dite un giocatore che noi abbiamo strapagato perché, come dire, perché gli altri ci vogliono far pagare qualcosa perché siamo la Juve. Ma se è strapagato non andarlo a comprare. Se con Miners l'abbiamo preso aspettandolo fino in fondo, perché la Juve pensava di aver preso un campione. Questo è il punto, non perché Atalanta è cattiva. Se Nico Gonzalez gli abbiamo dato 32 milioni o a Vlahovic gli abbiamo dato 70 con 12 di ingaggio, siamo noi polli. Non sono gli altri che sono cattivi. Il mercato è fatto da offerta, domanda. C'è qualcun altro che ti chiede i Miretti? Il prezzo sale. Non c'è nessuno? Il prezzo è quello. Non lo vuoi mettere sul mercato? Non metterlo. Ma questa fobia del Napoli è veramente qualcosa che, ripeto, ma io certo che se poi Miretti mi segna pure contro, mi dispiace. Ma non ho l'ossessione di andare a rafforzare con un giocatore che in Juve è stato di fatto mandato in prestito al Genoa. E dopo sei mesi che va al Genoa, né lo staff, né il direttore generale, né l'allenatore pensa che debba tornare alla Juve. Cioè, è bizzarra questa cosa, no? E allora quindi pensano che va venduto. E se arriva qualcuno che te lo compra, ti metti su una cifra, e se pensate che Miretti valga 30 milioni, a maggior ragione per ripicca. Ma ripicca di cosa? Ripicca di cosa? Quando la Juve era forte e aveva i soldi, andava a prendere i giocatori a Napoli a 90 milioni. Punto. Oggi non siamo questo. E il discorso è, ripeto, ci vogliamo tenere Miretti? E teniamocelo. Ma se non ce lo teniamo, lo vendiamo a chi ce lo chiede. Punto. Non c'è troppi ragionamenti da fare. Ah, ma noi gli strapaghiamo. Ma se gli altri fanno il prezzo e noi gli strapaghiamo, siamo noi a pagarli. Vuol dire che noi li reputavamo fondamentali. Ma ci hanno messo la pistola alla tempia l'anno scorso per andare a mettere 50 milioni sul piatto di Combiners o quasi 40 sul piatto di Gonzales. Ci hanno messo. Erano due giocatori senza i quali non avremmo fatto nulla? E infatti, senza loro, siamo arrivati quarti, perché il loro rendimento è stato talmente basso che di fatto è come se non ce l'avessimo avuto. Il mercato è questo. È questo. Poi se vogliamo ragionare, ripeto, se vogliamo fare ragionamenti di pancia, facciamoli. E ok, facciamone uno, perché oggi si parla solo di fagioli, di Miretti, manco fosse Johan Cruyff, francamente. No, perché poi mi fa sorridere che è il giocatore che quando era in campo... Veramente, ne ho sentite di tutte su Miretti, di tutte, in questi anni. Non magari dalla gente che in questo momento lo difende, sia ben chiaro, ma ne ho sentite di tutte. E allo stadio c'erano i mormori su Miretti, insufficiente fisicamente, non sta crescendo, di qua, di là, eccetera, eccetera. Adesso è diventato il fuoriclasse che Antonio Conte trasformerà nel nuovo De Bruyne. Spero per lui, perché a me tra l'altro è una persona che mi è molto simpatica e che mi spiace che vada via la Juve. Ma mi spiace anche che la Juve continui a fare campagne acquisti in cui, come dire, siamo sempre nel limbo e quando inizia il campionato ci rendiamo conto dopo poco tempo che siamo dal quarto al terzo, al quinto, insomma che non si combatta per lo scudetto. Locatelli all'anno dell'acquisto valeva effettivamente quasi il triplo di Fagioli, ma non lo so, però non cambio Locatelli con Fagioli, A tutti i livelli, perdonatemi, Fagioli preferisco non parlarne più. È andato alla Fiorentina, gli auguriamo tutto il meglio. Resta il fatto che la Juve ha tentato in ogni modo di fare un pezzo di percorso importante con Fagioli e ad un certo punto ha deciso di darlo via. Questo è. Non... Credo che su Fagioli la Juve non sia innocente, sia di più. Sia proprio. Abbia fatto tutto per valorizzare questo ragazzo. Poi c'è anche la personalità del ragazzo, le qualità tecniche e via discorrendo. Samuele da Sesto Levante per il mercato per Ferrari. Calulu centrale con Bremer e un terzino destro, nuovo, magari vendendo Savona. Poi un centrocampista di livello da inserire per Loca o Kop. Attaccante, uno tra David e Randal Kolo Muani. Vocale.
Buongiorno Paolo, Raffaele. Io penso che il Napoli ci faccia un favore a darci questi 14-16 milioni, perché così Miretti magari non era previsto, cioè diciamo con tutti i casini che abbiamo, trovare 14-16 milioni così, secondo me Cuvoli è contentissimo. E tifosi nostri, tifosi, devono stare tranquilli, perché cioè, questo sarebbe stato il quinto, il sesto giocatore a centrocampo nostro. Cioè, ma a me che me ne frega se va a Napoli o al Milan, alla Roma va e tanto non avrebbe giocato, ragazzi, non è che è stata a farla tanto lunga con tutti i giocatori che cediamo, giovani eccetera, ma da qualche parte devono andare, cioè questi ragazzi poi devono giocare un po', se mi sta a panchina, anzi sono convinto che questo è gennaio, che deve essere ceduto in prestito da qualcuno.
Dici bene, il rischio è quello. Cioè, guardate, non è veramente un dettaglio riuscire a svuotare la rosa degli esuberi. È un elemento, tra l'altro, insomma, la Juve in qualche maniera è sempre più o meno riuscita a fare questa operazione. Quindi, ed è un'operazione molto difficile, io sono d'accordo. Cioè, ripeto, nel mercato, se si guardasse l'appartenenza... E basta, non ci sarebbe più mercato, perché tra l'altro l'aspetto vero è che è il discorso che vi facevo prima su Iling e Baranicea, ma magari arrivassero le offerte dagli altri campionati che hanno capacità di spesa, magari a differenza di quello che pensano tanti, se l'Italia riuscisse a esportare anche i suoi talenti in giro per il mondo avrebbe un effetto benefico, secondo me, sulla crescita di valore dei nostri giocatori. Il punto vero è che invece, il più delle volte, i nostri giocatori giovani non giocano. E piuttosto che non giocare, è bene che li si faccia girare per avere delle, quantomeno almeno delle quotazioni economiche che ti consentono di fare operazioni diverse. Io credo questo. Valerio, ciao ragazzi, che ne pensi dello scambio ciao Vlahovic? Ma ne abbiamo parlato anche ieri. Io penso che Milan abbia delle contropartite che possa essere un nostro interesse, chiaramente non andando a deprezzare il giocatore. Non mi stupirei che alla fine appunto qualche contropartita entrasse nella trattativa. Paolo, il 24 agosto ti piacerebbe questa formazione. Di Gregorio, Gatti, Bremer, Cabal, la vedo dura, Cabal non è ancora in campo. João Mario, Hjulmand, Kimmich, Thuram, Yıldız, Marcos Thuram e David. Formazione impossibile, però mi piacerebbe anche a me. Mi piacerebbe molto Hjulmand, che è un giocatore che stimo, e mi piacerebbe appunto una figura come Kimmich, insomma, giocatore di un livello enorme che ti mette a posto veramente tutto, insomma, quindi fai bene Paolo a sognare, d'estate si fa così, alcuni però ti consiglio di metterli tra parentesi o già di cancellarli, perché non penso che appunto Marcos Thuram possa arrivare alla Juve. Angelo chiude il mio discorso, Miretti per quella società vale 100 milioni se lo vogliono, altrimenti girano al largo, va bene, quindi non lo si può dare a Napoli, quindi sappiatelo, se andrà al Napoli vi arrabbierete perché per voi quello è... Vai Manuel.
Suggerirei la clausola.
La clausola, come mettiamo per la clausola. Osimhen. La clausola da 100 milioni. Tra l'altro, quello che non si capisce forse è che quando mette le clausole o quando impedisce a un giocatore di andare a una destinazione, in qualche maniera poi lo devi mettere in un contratto. Perché se io a Manuel dico: tu Manuel non vai mai a RDS perché tu sei di Radio Bianconera, Manuel mi dice: bellissimo, quanto mi paghi? E questo è il punto.
L'esclusiva si paga.
L'esclusiva si paga. E quindi, siccome Miretti penso che abbia voglia di andare, perché il punto è anche questo, poi Miretti probabilmente è molto attratto da questa situazione, perché la Juve si sente un esubero. Se non fosse così, non sarebbe sul mercato. Questo è il punto. Twitch, Miretti, quello che non scatta, non tiene, non vede, non sa passare, riserva Torino, riserva Napoli. Non gli cambia il mondo. Insomma, avete idee anche molto diverse. Antonio, Neymar ha un contratto da 2 milioni, Kelly guadagna di più. Ma sì, ma Neymar, ma no, ma davvero, ma Neymar è fantascienza, lasciamolo dov'è e buonanotte. Abbiamo, tra l'altro, abbiamo finalmente un attacco di un certo livello quest'anno, se arriva ancora un'unità, insomma. Quindi facciamo giocare chi c'è senza disturbi di un pensionato che ormai fa l'influencer. Poi magari vedremo, perché insomma Neymar ha un modo per cercare di essere il Neymar che conosciamo. È l'anno del mondiale, c'è il Brasile con Ancelotti, si mette in piedi e prova in tutti i modi, gioca nel Santos, che è la formazione di Pelé storicamente, cioè ha tutto per poter rinascere da quelle parti in un campionato competitivo, come abbiamo visto anche in, al Mondiale per Club, e con, senza le pressioni che ci sono in Europa, ma con altri tipi di dinamiche. Vocale!
Sono Paolo da Ferrara. Formazione diciamo più o meno con difesa 4, a centrocampo riuscissimo a prendere Hjulmand. Mi piace tanto Goretzka, anche se ha qualche anno, ma per me è fortissimo. E Thuram sarebbe un centrocampo fisico fortissimo, di qualità, di personalità, ci sarebbe tutto. Mi spiace per Locatelli, ma per me Locatelli, se arrivano questi personaggi qui, è una riserva. Per quanto riguarda Miretti, via via 14-15 milioni, ma subito, ma per l'amore, ma cosa ce ne facciamo di Miretti, per piacere. Per quanto riguarda il resto, che dire, speriamo in Comolli che riesca a vendere il più possibile. L'unica cosa che chiedo è se ci fosse uno scambio con il Milan, ma e l'ingaggio come finisce? Dobbiamo dargli la buona uscita lo stesso? Anche se...
Questo non lo so. Io ho detto più volte che questo mi sembra il tema vero, perché poi io sono curioso di capire chi prende Vlahovic, cosa gli propone di ingaggio il prossimo anno. Perché vedete, Vlahovic, cioè, cosa fa il Milan? Gli dice: sì, allora io ti prendo, ma tu vali 6. Perché io più di 6 milioni a Vlahovic, francamente, non gli darei mai, mai. Devo aspettare 3 anni a 30 gol a stagione per dargliene di più, perché ribadisco, in Italia chi guadagna di più dopo Vlahovic è Dybala e Lautaro, che solo a dirli e ad accostarli mi viene male sinceramente, per quello che hanno fatto e per cosa ti garantiscono. Quindi cosa fa il Milan? Gli dice: va bene, adesso vieni da noi, contratto triennale, 6 milioni, lui accetta? O pensa, uno che pensa di meritare 12 milioni gli sembra troppo poco? Perché la Juve magari spalmandolo gliene avrebbe anche dato qualcuno in più, spalmandolo per un triennale. Quindi è un nodo, hai fatto bene a ricordarlo. Su Goretzka la penso come te, e penso che tra l'altro tutti i giocatori che arrivino dal Bayern, ma più generale la Bundesliga, siano molto molto interessanti. Chi è passato da lì si è fatto secondo me un percorso fisico e contrariamente tattico estremamente interessante, e vedremo.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente,
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Ultimo blocco, torniamo a parlare con voi. Riparto da un messaggio di Domenico da Napoli. Perdonami per le mie domande dettate da un amore per la Juventus vissuto in terra straniera. Essendo io nato e vissuto a Napoli, dove vivono la Juventus come un'ossessione, il male assoluto, e per questo sono ancora più fiero di essere gobbo. Ma io ripeto, sulla rivalità io non discuto. Io mi auguro un giorno, non lontano, il prossimo anno, che si discuta del fatto che il Napoli vuole prendere Khéphren Thuram e noi vogliamo prendere McTominay, cioè che quello sia il livello, come quando andavamo a prendere Higuain, che infatti è diventato un caso da come dire, di rivalità enorme. Quando si parla, con tutto il rispetto, di Miretti, al quale ripeto, auguro ogni bene e non mi dispiacerebbe che rimanesse la Juve, ma non ne faccio una questione di Stato, sinceramente. Tutto lì. Francesco, per il Napoli sarebbe il quinto o sesto centrocampista, ma per noi varrebbe un po' prima nelle gerarchie, per come siamo messi. Francesco, se questa fosse la valutazione di Tudor, io lo ribadisco. Vorrebbe dire, intanto che Tudor ci ha visto delle cose, che ha constatato la crescita e che soprattutto ritiene che gli possa dare quello che abbiamo visto un po' con la Reggiana, cioè almeno un contributo in due ruoli. Per questo ho fatto prima la domanda a Malù, ma Tudor si può mettere in mezzo di fronte a una richiesta della società che gli può dire: senti, Miretti scade nel 2028, tu non lo metterai in campo, in questo momento vale 15 milioni, l'anno scorso valeva 15 milioni, due anni fa valeva 15 milioni, questo ragazzo non cresce, vendiamolo adesso perché altrimenti poi non lo vendiamo più. Tudor dice no, lasciamelo. Lasciamolo perché te lo faccio diventare un grande. E io sono totalmente d'accordo. Totalmente d'accordo. Ma sulla base delle mie valutazioni, se devo parlare da persona che segue il calcio, non vedo in Miretti la titolarità nella Juve e spero che il centrocampo della Juve cresca in maniera tale da non dover rimpiangere Miretti. Poi, naturalmente, non abbiamo la sfera di cristallo e mi ricorda un po' i discorsi che si facevano l'anno scorso su Edin Junior, che sembrava che avessimo venduto la nuova ala, che poteva anche avere un senso per quello che si era visto, e poi non ha combinato praticamente nulla dove è andato. Vocale!
Buongiorno, Radio Bianconero, Massimo da Pordenone. Ma io volevo farvi una domanda. Ma è possibile che il mercato della Juve in questi ultimi 4-5 anni sia anche così difficile, perché comunque da quando Marotta è uscito dalla nostra società può aver creato una sorta di coalizione tra tutte le squadre italiane per in un certo senso non fare affari con noi e quindi mandarci nella situazione in cui noi siamo. A quello aggiungiamo gli nostri errori e di conseguenza sono d'accordo con il ragionamento che adesso bisogna guardare in faccia la realtà. Questa è la situazione purtroppo e questi sono gli affari che possiamo fare.
Ma io non penso questo, perché la Juve gli affari li ha fatti. Cioè, la Juve l'anno scorso voleva dei giocatori e li ha presi. Voleva Thuram, l'ha preso, e ovviamente però Thuram sta parlando di mercato straniero. Per quanto riguarda l'Italia, voleva Nico Gonzalez e con Miners e li abbiamo presi. Quindi io non vedo giocatori della Juve, che, come dire, richiesti dalla Juve, che non vanno alla Juve perché c'è qualche strana politica delle scuole. Cioè, la Juve in questo momento, purtroppo è brutto dirlo, ma non facciamo paura. Non è 4-5 anni che non facciamo paura. E quindi non mi sembra che... Cioè, è molto significativo che il vero la vera questione di mercato adesso sia Lookman Atalanta. Non ci siamo noi in mezzo. Che, ripeto, è molto significativo, perché poi ritengo che l'Atalanta non abbia come competitor l'Inter. E quindi ci deve essere qualche cos'altro a fare un che porta a fare questo ragionamento. Ma l'anno scorso con Miners voleva venire da noi e noi l'abbiamo preso. Anche obtorto collo, cioè anche con le difficoltà che ci sono state. L'olandese deve essere venduto, svendendolo, e vado a spiegare a un manager che è appena arrivato che non può permettersi di fare una minusvalenza, perché questo è, cioè, come lì ha avuto un mandato dalla proprietà, ripeto, difficilissimo, e deve cercare in ogni modo di fare esattamente quello che ha fatto Giuntoli con qualcosa in più. Ringiovanire la squadra se riesce, ma non è il primo mandato. Mettere a posto i conti, alleggerire la rosa, rafforzare la dimensione tecnica di questa squadra per arrivare a dei risultati. Quindi non svende Coop, c'è poco da fare. Piuttosto affida con una certa ragione a Tudor il compito di rivalutarlo lui, pensando, come ha detto giustamente prima Malù, che è un giocatore che può essere rivalutato, deve essere rivalutato dopo un anno sbagliato. Marco, ad oggi Miretti è un titolare alla Juve perché pur non avendo brillato al Genoa ha sicuramente fatto meglio di Kobbmeiners. Allora non possiamo darlo via né al Napoli né altrove a meno di un'offerta importante. Kopp non si riprende più. L'hai visto la settimana scorsa? Miretti non è, cioè ragazzi, ma Miretti non è un titolare della Juve. Cioè io non so cosa vedete in questo ragazzo per il quale lui è un titolare della Juve. Titolari della Juve sono nel 3-4-2-1 Thuram e Locatelli. Punto. Cioè veramente mi sembra qui che ci sia una sorta di psicosi, perdonatemi, ma di massa. Miretti non è un titolare. Kobbmeiners è un giocatore che deve diventare il titolare della Juve a tutti i costi. Bisogna fare in modo che Kobbmeiners sia un giocatore recuperato, perché 50 milioni non li puoi buttare via. Questo è il punto. Miretti con Conte sarà un Paolo Sosa. E beh, allora vuol dire che il Napoli, guardate, io ci credo a questa ipotesi di un Napoli che talmente riesce a crescere che ammazza il campionato. Io ci credo, perché so cosa ha fatto Conte da noi il secondo anno. E se Miretti diventa Paolo Sosa, vuol dire che il centrocampo del Napoli è uno dei più forti d'Europa e quindi il Napoli non ha problemi a stravincersi il campionato senza particolari angosce. Ciao ragazzi, la butto lì. Come discreta riserva, Stefano Sensi, 29 anni e svincolato. Piedi buoni, geometra del centrocampo. Ciao Cesare da Milano. Sì, peccato che però Sensi è... ha un monte, ha una quota di partite fatte talmente tanto bassa perché è sempre infortunato. Infatti è un ragazzo che si è perso, è svincolato per questo, purtroppo per lui, perché era sicuramente un ottimo prospetto da giovane. Vocale.
Ciao, sono Massimo D'Ancona. Direi, secondo me, di farla finita con queste polemiche. Miretti non è il giocatore che tutti si aspettavano. Tra l'altro io sono un abbonato allo stadio da diversi anni e Miretti l'ho visto all'opera più e più volte. Quello che mi sento di dire è che ho sempre scritto a Radio Bianconera che Miretti non ha mai avuto il cambio di passo né mai lo avrà. Lui è un diesel, diciamo, a 2000 giri, è, diciamo, un giocatore di media levatura. 15 milioni sono la giusta quotazione per un giocatore che anche l'anno scorso non è che abbia fatto sto grande campionato. Quindi io, dove vedono tutti sti soldi i miei, diciamo, amici tifosi, non lo vedo proprio. Ciao.
Sì, io sono d'accordo. E penso che purtroppo la questione Miretti sia anche molto legata agli altri esuberi, perché se io ne avessi di meno, probabilmente Miretti in questa rosa ci potrebbe anche stare. Dopodiché non bisogna dimenticarsi di un aspetto, insomma, che i giocatori devono giocare. Non so quanto Miretti riuscirà a giocare nel Napoli, ma un conto è non giocare in una squadra che vince, un conto è non giocare in una squadra che invece alla fine dell'anno magari non riesce a portare a casa niente, e quindi sono tante le valutazioni da fare. Io, da quel che sto capendo, per quel che leggo, è che il giocatore vuole andarsene via perché ha capito che la Juve non ha spazio. Però è anche vero che, ripeto, la Juve ha tutto per poter tenere Miretti, per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto. Se ci crede, deve farlo. Se non ci crede, non mi interessa dove va. L'importante è che arrivino i soldi giusti, punto. Ma non i soldi giusti perché c'è il Napoli, i soldi giusti, punto. Perché questo è il mercato, altrimenti non ci sarebbe. La Juve, i giocatori in Italia li prende, sì, ma strapagandoli. Il Napoli mai ci avrebbe ceduto un Miretti, mai. Detto che ciò non ho le conoscenze specifiche per valutare la bontà dell'operazione. Mi limito a rilevare che di fesserie sul mercato da tempo ne facciamo. Pier, ragazzi, siete ossessionati dal Napoli? E continuate a essere ossessionati dal Napoli. Io no. Io penso che magari, non glielo auguro, perché io voglio bene i giocatori che sono stati alla Juve e soprattutto di quelli cresciuti nella Juve. Quindi gli auguro a Miretti di diventare un grande giocatore al Napoli. Nel momento in cui vanno via dalla Juve non ci penso più. Perché sennò guardate che rischiamo veramente di farci male al fegato. Giorno che vediamo magari fra due mesi Paul Pogba giocare bene al Monaco, cosa succede? Quindi stiamo parlando di Paul Pogba. Io credo che la Juve, nessuno mai ti fa un prezzo e tu lo devi strapagare. Ti fa il prezzo che è troppo alto e prendi un altro giocatore. Questo fai, Cioè, una società non deve ragionare in questa maniera. Quindi, se noi siamo andati a strapagarli, perché noi quei giocatori li volevamo a tutti i costi. citofonare casa Giuntoli e chiedere perché volevi a tutti i costi quei giocatori. Questo è Comolli, è un altro film, e quindi con Comolli bisogna fare un'altra valutazione, ma questa naturalmente è una mia idea. Andiamo in Germania dal nostro Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
Ciao Paolo, eccomi, sono alle mura di Norimberga oggi perché la Juventus non ha aperto i cancelli del centro sportivo dell'Adidas, e quindi oggi ho cercato, no, di cambiare più location possibili per i nostri collegamenti.
E hai fatto bene, perché immagino che comunque sia molto interessante, una città importante. Allora, intanto ti chiedo, visto che c'eri, che hai fatto parte dell'intervista a João Mário, che impressione hai ricavato? Quali sono i concetti che ti sono sembrati più forti? E anche quello che hai visto nel primo test con la Reggiana? Che tipo di giocatore abbiamo preso? Quali credenziali pensi che possa avere per diventare un titolare alla Juve?
Ma intanto è un ragazzo per bene, questo posso testimoniarlo, credo sia giusto anche a volte soffermarci sulla persona. Un ragazzo per bene, educato, disponibile, che ha scelto proprio di utilizzare il portoghese proprio per cercare di mandare dei messaggi chiari, no? E rispondere a più domande possibili anche in maniera più esaudiente. E quindi la sensazione è di un giocatore che sa benissimo di avere una grande occasione, l'ha anche detto, ha l'occasione della sua vita e sta cercando, no, in tutti i modi di lavorare per migliorare. Ha parlato anche di un modulo, lui può giocare a 4, a 3, perché l'ha fatto anche nel Porto, ha una bellissima intesa con Conceição già dei tempi proprio dei Dragoš. Quindi da questo punto di vista credo che possa essere un buon acquisto, a differenza di Alberto Costa, Paolo, che credo sia un giocatore più pronto, nel senso che lui ha delle caratteristiche ben definite, gli piace portare il pallone, gli piace creare delle occasioni da gol, è più tecnico, è più lucido col pallone nei piedi. Alberto Costa poteva avere un potenziale, però mi sembra di aver capito che Tudor voglia giocatori più pronti rispetto a giocatori da far crescere.
Da questo punto di vista, è pronto secondo te anche per un'eventuale difesa 4? Cioè, perché poi noi facciamo spesso ragionamenti, giustamente, pensando alla Juve che deve andare a segnare, ma poi c'è anche la Juve che deve difendere, ed è un discorso che abbiamo fatto anche per Cambiaso, no? Finora il Cambiaso migliore abbiamo visto in avanti, piuttosto che indietro. Che idea ti sei fatto di João Mário come difensore?
Sì, l'idea credo che sia quella di farlo migliorare a 360 gradi, dall'aspetto fisico, che è piccolo, da un punto di vista proprio muscolare è uno dei giocatori più piccoli che ho visto, perché con Conceição non è alto, però poi ha una struttura importante, no? Anche a livello muscolare, di gamba, invece lui è molto filiforme per essere un calciatore professionista, soprattutto a livello proprio di muscolatura delle gambe, e poi deve lavorare sulla difesa, l'ha detto, che deve migliorare tanto, quindi credo che si debba concentrare molto su attaccare e difendere, perché poi in Serie A questa è la base. Diciamo che ad oggi la Juve non ha una linea difensiva che può permettersi, no, di avere troppi giocatori offensivi, perché non ha grosse letture, a 4 senza Bremer non ha grossi centrali, no, che possono comandare una difesa. Perciò credo che si debba lavorare tanto qua in Germania, dove alternano proprio sedute fisiche a tattiche, e lui si è soffermato sul fatto che la prima settimana della giocata della Juventus è stata molto dura a livello proprio fisico, e questa credo che sia una buona notizia per tutti.
La sensazione che hai a livello di ambiente in questi giorni, qual è? È chiaro che si respiri fino a un certo punto, perché come abbiamo capito, insomma, le porte non sono apertissime, no? Però, appunto, l'anno scorso eravamo lì, l'anno scorso c'erano certi presupposti, quest'anno che idea ti stai facendo?
Ma guarda Paolo, è totalmente diverso, proprio anche nel cercare di coinvolgere i giornalisti. Lo scorso anno si cercava di avere il più possibile i giornalisti dentro il centro sportivo per raccontare quanto fosse tutto bellissimo, quanto si fossero liberati sostanzialmente, no, di idee vecchie. Però poi alla fine tutto questo è tornato indietro, perché poi se vivi una stagione come ha vissuto la Juventus, l'effetto boomerang è clamoroso, quindi credo ci sia stato un po' un altro effetto gambero da questa parte, ovvero torniamo a essere un pochettino più chiusi, torniamo a comunicare solo lo stretto indispensabile. Domani molto probabilmente ci sarà questo allenamento aperto nel pomeriggio, però i giornalisti sì a casa nostra, ma solo quando ci sono delle attività concordate con Juventus. Prima è meglio rimanere tutti belli chiusi nel nostro centro sportivo e non far trapelare nessuna notizia e nessuno spiffero. Ecco, credo che questa sia la situazione più chiara, perché quest'anno, insomma, determinate cose rispetto allo scorso anno, tipo Miretti e Cambiaso che giocano e dicono non c'è più riposo, qualche video dei giocatori che poi alla fine nei momenti relax andavano a giocare nel centro sportivo, non hanno portato forse troppo bene al mondo Juve. Allora, se le producono da soli e a noi ci danno poi delle notizie, ma non possiamo più avere la quotidianità dello scorso anno.
Tra l'altro mi sembra di capire, Camillo, che non so se anche tu hai questa percezione, che un po', e mi ha incuriosito questo aspetto, l'uomo più coinvolto finora tra i giocatori nella comunicazione è Nico Gonzalez. E ti chiedo, questo che cosa vuol dire? Cioè, se vuol dire che in qualche maniera si sta facendo un'operazione di promozione a fini di cessione, oppure se Nico Gonzalez è sicuramente un giocatore che su quale la Juve punta, perché poi, insomma, quando la comunicazione ha questo tipo di approccio, qualche conseguenza un po' ce l'ha, no?
Ma sai, Paolo, credo che questa cosa qua sia un indizio di mercato, ma poco chiaro. Nico Gonzalez fa parte del gruppo. Poi questo non significa assolutamente nulla dal punto di vista del mercato, nel senso, costa 30 milioni. Se qualcuno dovesse arrivare con 29-30 milioni, Nico Gonzalez andrà via. Però non abbiamo visto Vlahovic con la telecamera sul petto che filma gli altri mentre vanno in bicicletta. Non abbiamo visto Vlahovic nel barbecue della carne. Ho capito che la carne argentina è qualcosa di sacro, ci mancherebbe altro. Però non vuoi farlo vedere, non lo fai vedere. Cioè, loro sono assolutamente artefici del loro destino, no? Del modo di comunicare, perché si producono tutto. E quindi ti dico, per me questo è un segnale forte, ovvero Nico ad oggi resta alla Juve. Poi se dovesse arrivare un'offerta importante andrà via, ma anche guardando l'utilizzo di Tudor nei confronti proprio del giocatore, è quasi sempre partito titolare. Adesso io sto andando a memoria, ma credo sia partito titolare sempre in campionato, anche quando ha giocato malissimo, tipo il primo tempo con la Lazio o la stessa partita con l'Udinese, che poi decide con un gol importantissimo, però gli ha dato sempre fiducia, lo sta utilizzando a esterno tutta fascia. Sai, con tutto quello che ha da fare la Juventus, credo che qualche compromesso dovrà essere fatto. Probabilmente lui potrebbe essere uno di questi compromessi, però insomma, se tiri da una parte devi spendere molto bene dall'altra.
Per te può essere proprio quello l'utilizzo, cioè tenendo conto appunto che abbiamo preso João Mario, però João Mario non è un titolare sicuro. Nico potrebbe avere questo tipo, quantomeno, di fase iniziale nella nuova Juve, cioè quella di essere utilizzato come esterno a tutta fascia. Poi magari perde un po' di qualità, però indubbiamente lui è un giocatore che la garra ce la mette. Peccato che poi vada un po' in confusione, ma è quella la collocazione?
Ah, credo di sì, con dei scivolamenti, sai Paolo, credo si possa assolutamente provare Nico Gonzalez lì. Tra l'altro ho parlato con qualche esponente, no, della Reggiana, e mi ha raccontato che comunque la Juventus, soprattutto nel primo tempo, era già a 4 per loro. Mi ha proprio raccontato che hanno poi preparato, no, parte della partita con la Juventus a 4, soprattutto legato alla posizione di Locatelli, perché Locatelli si schiaccia molto a prendere la palla e i terzini diventano poi sostanzialmente Kalulu e Kelly. E questa può essere un'analisi un po' anche simpatica e carina, no? Da un punto di vista tattico, perché a quel punto Nico non deve fare tutta la fascia sempre, perché può partire soprattutto in fase di possesso 20-30 metri più avanti. Quello potrebbe aiutarlo tanto. La mia domanda, Paolo, è: speriamo che, se dovesse restare alla Juventus, possa azzeccare i tacchetti, perché un'altra stagione con Nico Gonzalez sempre per terra perché è scivolato non riesco a reggerla. Lo dico già adesso, lo dico ad inizio agosto, ma un'altra stagione con Nico Gonzalez che casca ogni partita non ce la faccio.
Ma devo dirti che in Germania, tra l'altro proprio in ritiro, ci sono fior di aziende che possono garantire le scarpe giuste, quindi io non so, infatti... non so che sponsor tecnico abbia lui, però insomma la si può aggiustare la situazione, ma hai giustamente detto una cosa che l'anno scorso abbiamo notato un po' troppe volte. Come va a finire la storia di Miretti, ma soprattutto in che tempi secondo te?
Guarda, io ho un piccolo sospetto, Paolo. Che tutto questo sia architettato da Branchini, nel senso che Miretti in questo momento qua è fortunatissimo, nel senso che alla Juve ha un contratto anche abbastanza lungo, ha la possibilità di andare al Napoli, dove lo conoscono bene, Manna lo stima tantissimo, perché i Juventus hanno sempre detto che il miglior prospetto cresciuto negli ultimi anni è Miretti, secondo solo a Ken, per farti capire, perché poi ci sono i giocatori che sono stati molto sono molto forti, ma non sono cresciuti nel vivaio, ecco. E quindi da questo punto di vista darlo a Napoli sarebbe un grosso problema, quale voci sono forti, però credo che insomma possa esserci un po' di strategia, ovvero a alzare il prezzo di Miretti anche dal punto di vista dell'ingaggio, perché se la Juventus dovesse tenerlo, a quel punto Branchini chiederà un rinnovo del contratto con una cifra più elevata, perché Napoli gli ha offerto quasi 2 milioni di euro. Poi potrebbe esserci una questione anche legata al ragazzo. Vuole sentirsi
importante.
Scusa
Camillo, quanto guadagna lui adesso la Juve?
È meno, è sul milione.
Vuol dire raddoppiare l'ingaggio.
Sì,
l'offerta
sì,
a
sì.
Napoli.
Poi il discorso legato anche a comunque la volontà del giocatore di sentirsi importante, perché dire io in prestito non ci vado più, ho quasi 100 presenze in Serie A, ho fatto un anno al Genoa, fatemi capire voi. Quindi potrebbe essere un trabocchetto per far uscire la Juventus, oppure, lo dico in maniera molto spiccia, noi non capiamo niente, perché gran parte dei giornalisti e di chi racconta, no, la Juventus sa benissimo che Miretti ha delle potenzialità, e se la Juventus decide di lasciarlo andare via al Napoli, che è comunque una diretta concorrente, poi ad oggi è più avanti, va detto, però se la Juventus decide di darlo al Napoli, un prospetto del suo vivaio, a una cifra che non ti cambia la vita, vuol dire che non credi nel giocatore, e vuol dire che questo progetto dirigenziale considera Miretti qualcosa di normalissimo, e allora tutti noi non abbiamo capito niente per anni, ecco.
Ma non tutti, nel senso che tu l'hai sempre difeso, francamente altri molto poco, quindi non è così unanime il parere su Miretti. Io qualche perplessità ce l'ho, dipende naturalmente dal prezzo che faranno. Grazie Camillo, ma poi ti rivediamo nel corso dei giorni. Non cambiare città oggi, stai a Norimberga che merita. Ciao.
No, adesso mi giro. Ciao Paolo, buon lavoro.
Ciao, grazie Camillo, noi ci fermiamo. Grazie a Manuel e grazie a voi per i tantissimi messaggi di oggi. Buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.